Ciao, mi chiamo Giuseppe Schiavone, ho 34 anni, ma ne ho avuti anche di meno. Per esempio, ne ho avuti zero. Sigla! Sono stato un neonato abbastanza precoce, o almeno così dice mia madre, che però probabilmente è obnubilata dal bene che mi vuole. Sostiene che io abbia iniziato a camminare molto presto, a 6 mesi più o meno, e mi ha raccontato parecchie volte questo aneddoto. Erano al mare a Chiavari, a casa dei miei nonni, con me e una sua amica. E io mi sono messo in piedi appoggiandomi al divano in sala e poi ho camminato eroicamente verso di lei. Non un grande aneddoto per la verità. Ho questo sentore vago, però, che per tutta la mia infanzia, intorno a me e ai miei, ci siano stati amici. Ragazzi e ragazze giovani, ventenni, che passavano a salutare e con cui si andava in vacanza. Io sono stato il primo figlio maschio della, diciamo, discendenza di mio nonno Eros, che ha avuto 3 figlie femmine, tutte, e il primo figlio maschio del primo e unico figlio maschio di mio nonno Peppe. Nella mia memoria sono stato accolto come una specie di Cristo, memoria ovviamente contraffatta perché non posso ricordarmi niente di quegli anni. Il primo nipotino di entrambe le famiglie ero quindi, figlio di due genitori giovani che avevano fatto questo investimento senza alcuna certezza del futuro. Di recente, tra l'altro, ho scoperto una nota simpatica che mio padre per un periodo ha consegnato i documenti in giro per Milano in motorino, negli anni in cui io ero piccolissimo, dicendomi che era una specie di globo questo servizio. Nessuna certezza, dicevo, avevano i miei genitori, se non l'esistenza delle due rispettive famiglie. Di sicuro mio nonno Eros, da che riesco a ricordarmi di lui, mi ha sempre guardato con la meraviglia di chi crede nel futuro, che è un'espressione retorica, mi rendo conto, per dire, che sono convinto, secondo lui, e devo dire anche secondo mia nonna Lia, che era sua moglie, io avrei potuto fare qualunque cosa, che davvero avrei potuto cambiare il mondo, avrei riscritto delle regole, lasciato un segno. E se non ci credevano, devo essere sincero, sono stati bravi a farmelo credere a me, stringendomi sempre, tenendomi la testa tra le mani nel dirmi che testa che hai, guarda che fronte alta, devi essere intelligentissimo, e facendone una missione di dirmi ogni volta che potevano, quanto pensavano che io fossi capace. Poi ho avuto, diciamo, 3 anni e mi avevano, non so bene chi, regalato questo puzzle di Pinocchio della Disney. Un puzzle che avevo imparato, non ho capito perché, a disfare e rifare in meno di un minuto, proprio cronometrandomi. Avevo imparato meccanicamente a rimettere al loro posto i pezzi, a riconoscere dove stavano guardandoli. Era un puzzle piccolissimo, però con pezzi grossi, quindi non era una grande impresa. Ma mi ricordo che stavo lì accovacciato sul tavolino del salotto di casa dei miei nonni, a fingere una concentrazione totale mentre loro mi guardavano, anche solo velocemente, dicendosi: guarda che bravo, lo so a memoria. Poi ne ho avuti, facciamo 4 di anni, e per un periodo ho giocato ossessivamente a Memory con gli adulti, vincendo spesso o sempre. Sono cresciuto circondato di adulti e parlando prevalentemente con adulti. Mi ricordo che entravo in questo stato di tensione agonistica e mi ricordo il sollievo quando capivo che avevo la partita in mano. Mia madre mi ha raccontato a un certo punto di aver fatto sparire il Memory perché era convinta che stessi iniziando a usarlo in modo un po' compulsivo. Di quegli anni ricordo abbastanza nitidamente, ma potrebbero essere ricordi fasulli, il mio modo di decidere a posteriori cosa mi è successo e perché. Questa cosa dei ricordi fasulli, intendo. Nell'analisi ho notato c'è sempre questa ambiguità, questo equivoco, per cui non è poi così interessante all'interno di un range di patologia normale, almeno, investigare se le cose che vengono raccontate durante le sedute siano vere. È invece più importante capire cosa significa la scelta e i modi di raccontare quelle cose. Comunque, appunto, dicevo, non so se siano ricordi fasulli, ma mi ricordo abbastanza nitidamente di questi momenti durante questi anni e ricordo benissimo l'ambientazione, la scenografia. Sono tutti ricordi ambientati nella casa di Via Spallanzani in cui ho abitato per qualche anno. Credo dai 5 ai 9, ma probabilmente sono stati anche meno anni. Era una casa inutilmente grande, completamente coperta di moquette rosa. Questo con l'eccezione dei bagni che erano due, piastrellati di bianco e rosa uno e in bianco e azzurro un altro, credo. C'era questo slargo all'ingresso con un appendiabiti che mio padre, da quando i miei si sono divisi, ha sempre rimproverato a mia madre di non avere avuto in nessuna casa, l'appendiabiti, intendo. Un piccolo vezzo, questo di non avere l'appendiabiti, che ho ereditato anch'io. Sulla destra, rispetto alla porta, c'era il salotto, che iniziava con una specie di gradone e una console con un acquario e uno svuotatasche. C'era anche su questa console questo vaso a forma di base di colonna di tempio greco antico che aveva dentro tutte le chiavi di albergo che mio padre aveva rubato in tournée. Credo fosse una specie di vezzo d'artista. Scendendo da questo gradone si entrava nella sala vera e propria, che aveva un divano la cui base era costruita sotto la moquette alla fine era di fatto dei grandi cuscini che erano appoggiati su questo scalino di moquette. Con questi cuscini mi ricordo di aver passato pomeriggi interi a costruire case che impiegavo ore a tirare in piedi e dentro cui rimanevo poi 3 minuti essenzialmente a rompermi i coglioni. Di fronte al divano c'era un altro gradone, una specie di palchetto in fondo al quale c'era il mobile TV con il videoregistratore e forse c'era anche una libreria con i vinili e le videocassette di mio padre, che mio padre etichettava in maniera abbastanza maniacale scrivendo il nome del regista e l'anno di distribuzione del film in sala. Già che ci sono finisco questo tour e a un certo punto era comparso un pianoforte verticale in fondo alla sala, dal lato opposto rispetto a quello del divano, e su questo piano avrei dovuto fare pratica. Girando a destra dall'ingresso c'era poi una cucina piccola, che ricordo come tutta colorata di marrone, con tutti i pensili marroni, le mensole marroni, eccetera. E in questa cucinetta tenevamo l'acqua, credo prendessimo l'acqua peio, o peggio, non so come si... peio, penso sì. Era in bottiglia di vetro a rendere, e passava il tizio con l'ape a ritirarlo. E l'acqua la tenevamo in questo frigo freddissimo, che non si riusciva a regolare, e quindi l'acqua era sempre ghiacciata, e da allora mio padre beve l'acqua calda anche ad agosto senza metterla in frigo. In fondo a quella parte della casa c'erano 2 stanze, una in cui per un periodo è stata la ragazza alla pari salvadoregna che aiutava mia madre con me e mia sorella, appena nata mia sorella, si chiamava Genovefa. E poi c'era anche uno stanzino per gli attrezzi, le scale, quelle cose lì. Poi c'era tutto un corridoio con bagno rosa, mia camera da letto, camera di mia sorella, bagno azzurro e camera dei miei. Come ho detto, una casa veramente inutilmente grande. Comunque, dopo questa lunghissima parentesi immobiliare, torniamo al dunque. Mi ricordo, dicevo, in questa casa, dei momenti in cui mia madre, a qualche metro di distanza da me, parlava di me con qualcun altro e diceva che andavo bene a scuola, o spiegava che mi pisciavo addosso la notte, o che non ero voluto andare a lezione di piano a questa scuola Yamaha per lezioni di piano. Ma in generale ricordo un'infanzia costellata di queste parole sentite dalla stanza a fianco, apparentemente non rivolte a me, ma che mi facevano sentire bravo, grande, un ometto, e a volte in realtà mi facevano sentire anche una forma di preoccupazione per mia mamma. Tutta questa roba, penso, ha congiurato perché io mi sentissi speciale, e temo che sia una forma di sensazione generazionale, mi viene da dire, ma magari mi sbaglio. Nel libro di Claudio Giunta su Tommaso Labranca, che si intitola Le alternative non esistono, viene sintetizzata questa tesi sociologica di cui non è che ho capito esattamente gli oggetti, cioè di quali generazioni si parli. È una tesi che mette a confronto quelli che sono cresciuti lavorando, immagino i miei nonni oppure i loro genitori, senza il tempo materiale per spendere quello che guadagnavano se non in beni funzionali, chiamiamoli così, e la generazione successiva, che sarà quella dei miei genitori, oppure sono gli early Xers, non lo so. Questi però cresciuti con le possibilità garantite dal patrimonio accumulato dai genitori che investivano essenzialmente nell'accumulazione però di segni posizionali, quindi non soltanto beni materiali appunto funzionali di immediato utilizzo ed utilità, investivano in beni materiali e patrimonio immateriale e capitale sociale che gli permetteva di segnalare la loro posizione rispetto alla società, insomma di qualificarsi. Tutto questo senza curarsi troppo di chi sarebbe venuto poi, quindi figli e nipoti. Non sono sicuro di averla spiegata bene, anzi sono abbastanza sicuro di averla spiegata abbastanza male, quindi vi leggo il passaggio da cui ho tratto questa riflessione. Dice così, da una parte dunque nel passato generazioni di individui semplici, poco o punto scolarizzati, che facevano lavori reali, utili, visibili, che vivevano in case di ringhiera, in sintonia o in urto con i vicini, ma in ogni caso insieme a loro, insieme è corsivato. Che non avevano il problema di come spendere il loro tempo libero perché tra lavoro e famiglia tempo libero ne avevano poco. Perciò non sprecavano il superfluo ma mettevano da parte per i figli, i nipoti. E qui una prima citazione dalla Branca. Il proletariato non acquistava, arrivava a casa proprio nel momento in cui i negozi stavano chiudendo. Fine della citazione. Dall'altra parte, nel presente, una generazione di individui fintamente sofisticati, malamente scolarizzati, che fanno lavori fasulli, utili a nessuno e di poca soddisfazione, che vivono in villette unifamiliari, in una pseudo campagna urbanizzata, colmi di tempo libero, che tengono a impiegare non nella cura di una famiglia inesistente, ma nella coltivazione delle 3F, fitness, fiction e fashion. Al netto di questa riflessione, che non sottoscrivo completamente, la cosa che mi interessava era cercare di capire se queste due parti che descrive Claudio Giunta fossero quelle dei miei nonni e dei miei genitori. E in sostanza penso di no, io credo di essermi trovato figlio di una generazione a metà tra queste due. I miei nonni hanno vissuto già il benessere del boom economico e si sono arricchiti, e però già loro hanno studiato. Tipo, mio nonno Peppe era laureato in giurisprudenza, mia nonna Lia, la moglie del nonno Eros, si è laureata in veterinaria a circa 40 anni. In più la parsimonia, il consumo apparentemente morigerato della famiglia di mia madre, erano già, credo, una forma di segnalazione posizionale, cioè non erano dettati dall'indigenza o dal tentativo di risparmiare, ma penso che fossero dei modi di dimostrare che c'era una ricchezza diversa, di tipo calvinista, diciamo così. Era in sostanza una modalità della distinzione un po' più sofisticata rispetto a questa delle 3F, che si applica ovviamente alla nuova generazione descritta da Claudio Giunta, ma che in questo caso a me sembra applicarsi anche alla vecchia generazione, cioè modalità di distinzione che facciano riferimento a valori non materiali. I miei genitori a loro volta hanno avuto il privilegio, tipicamente da generazione X, anche se tecnicamente credo che non lo siano, di poter scegliere cosa fare, quindi se vivere con distanza ironica la propria vita. Insomma, hanno potuto scegliere, direi, tra il disimpegno e l'impegno. Impegno che fosse in politica, quindi nella vita del paese, diciamo, della nazione, o nella famiglia, nella vita domestica. Io sono stato cresciuto con questo tipo di alternativa in mente, e forse sarà per la presenza molto ingombrante di mio nonno, di cui parlerò in un'altra occasione, oppure per via dell'immagine non totalmente accurata ma comunque suggestiva del sacrificio di mia madre per tirarci su, ho scelto l'impegno. Convinto che a un certo punto, continuando a investire e a impegnarmi appunto, sarebbe arrivato un payoff. Così ho studiato, malamente si intende, ma sempre con risultati tutto sommato abbastanza outstanding, anche se in ambiti completamente irrilevanti. Mi sono iscritto a filosofia, soprattutto perché mi riusciva bene e perché finito il liceo ero stanco e non volevo dovermi fare violenza per provare a entrare in facoltà numero chiuso. Mi ci sono laureato molto velocemente, poi mi sono iscritto a una specialistica in scienze cognitive, questo dopo aver valutato la possibilità di iscrivermi a un master in economia e filosofia alla London School of Economics, quello che poi ho imparato con gli anni i connoisseur chiamano LSE. Negli anni dell'università mio nonno ha attivato, per la verità per me, mia sorella e poi tutti i nipoti che sarebbero seguiti, quella che chiamava borsa di studio. Si trattava di qualche migliaia di euro, non ricordo esattamente quanti, ma molto più che sufficienti, che potevo usare per la retta, che comunque era bassa in statale, e per i libri. Forse lì per la prima volta, oppure sto banalmente razionalizzando, mi sembra di essermi accorto del meccanismo un po' morboso che si era creato tra me e la famiglia di mio nonno. Gli strumenti che mi aveva messo a disposizione mio nonno, tra cui tra l'altro un monolocale che era stato ritagliato dalla loro casa, nel quale ho abitato gratis, quindi stando per tutti gli anni dell'università sul pianerottolo dei miei nonni, dicevo, gli strumenti che mi aveva messo a disposizione mi emancipavano dalla necessità di dover badare a me stesso. E questo è ovviamente un privilegio enorme, dovevo solo stare completamente concentrato sugli esami quando era il momento degli esami, andare a lezione, impegnarmi in questa cosa e provare ad avere qualche genere di successo. Questo privilegio però non era un privilegio no strings attached, per dire, perché ho iniziato a sentirmi in debito, anche giustamente mi viene da dire, e quindi già dal primo anno di specialistica avevo cominciato a parlare con mio nonno della possibilità di lavorare per lui una volta conclusi gli studi. A queste proposte, che in verità ho avuto il coraggio di formulare solo due volte a memoria, lui rispondeva rimandando, dicendo poi ne parliamo, oppure dicendomi che lo faceva felice la mia disponibilità, ma che non voleva togliermi l'opportunità di realizzarmi per conto mio, facendo quello che mi piaceva davvero, perché lui sosteneva di aver ricevuto questa possibilità e voleva che ce l'avessero anche gli altri. E così andavo avanti a studiare con l'idea che se entro la scadenza successiva, quindi la specialistica o il dottorato, eccetera, se entro quella scadenza non fossi riuscito a trovare questa forma di realizzazione, sarei tornato da lui per aiutarlo, senza sapere bene a che titolo o con quale formula. Questa cosa, ripensandoci, almeno in parte è il risultato di quello che mi ha sempre detto mia madre quando abbiamo parlato durante i miei lunghi e motivati periodi di depressione, quando mi diceva di stare tranquillo, che ero fortunato, che la mia famiglia era per me la garanzia che se anche le cose fossero andate male, malissimo, avrei comunque avuto il culo parato. Era anche il modo in cui erano cresciuti sia mia madre che mio padre, scommettendo su loro stessi in modi e con obiettivi diversi, chiaramente mia madre rispetto a mio padre, ma entrambi sapendo che non potevano fallire, sostanzialmente. O così almeno credevano allora. Durante gli anni della mia laurea specialistica ho conosciuto una professoressa che per vie traverse conosceva mio padre. Era la direttrice del corso di laurea e non ho mai capito se per via che era stata amica di mio padre o per meriti miei, mi ha un po' adottato e guidato nei miei anni di formazione post-universitaria. È stata lei a propormi un argomento di tesi specialistica che fosse funzionale alla preparazione alle selezioni per il dottorato, un dottorato per il quale lei stessa mi ha sponsorizzato, diciamo. Io, prima di scoprirlo grazie a lei, francamente non sapevo neanche cosa fosse un dottorato e quindi ignoravo cosa avrei fatto precisamente se mi avessero preso. Alla mia laurea mio nonno si è messo a piangere ed è stata l'unica volta nella mia vita che l'ho visto piangere prima dell'ictus. Piangeva, credo, di felicità e penso perché nella sua testa il mondo stava certificando la sua idea di me, cioè che ero un individuo brillante e speciale. Vederlo piangere mi ha fatto sentire disarmato per quei 20 minuti dopo la proclamazione in cui piangeva davvero con i singhiozzi, come se non riuscisse a trattenersi. La mia idea di mondo, che affondava le radici in lui, nel suo fisico monumentale, in questo suo sguardo molto severo, nelle sue sopracciglia enormemente folte, nei suoi baffi, la mia idea del mondo in quei 20 minuti, vedendolo rotto da questa cosa, debole in un senso, ha traballato. Dopo la laurea, durante i mesi a Mediaset, di cui ho già raccontato in un episodio passato, ho fatto quest'unica application e sono stato uno dei 4 alla fine selezionati. Credo di essere stato selezionato anche, anzi soprattutto, per il peso della referenza della mia candidatura, appunto questa professoressa. Durante il primo mese di dottorato non sapevo letteralmente che cazzo fare. Avevo sempre studiato quello che mi dicevano di studiare e non avevo bene idea di che cosa significasse, virgolette, fare ricerca. Così avevo iniziato ad accumulare stampe di articoli sul tema che avevo presentato come mio ipotetico argomento di tesi di dottorato, cioè l'uso di test genetici come strumento di screening, e nel frattempo scoprivo di estati passate a preparare 3, 4, 5, 6 application a dottorati diversi. Conoscevo Marco, che era il suo secondo PhD, Luca, neolaureato calabrese che però aveva abitato per anni a Roma, che aveva tra le referenze un professore che io avevo sentito soltanto nelle bibliografie di filosofia morale, il mitologico Eugenio Lecaldano. E poi conoscevo Janaina, che si era trasferita dal Brasile per fare questa esperienza di dottorato, un'esperienza che sarebbe per la verità durata poco per lei. Sarebbero stati 4 anni molto lunghi, in cui mi sarei accorto che la sensazione di essere fuori posto, una sensazione che avevo dal primo giorno in cui mi ero presentato in ufficio, era accurata. Ero davvero fuori posto, non avevo idea di come si facesse quel mestiere, non ero bravo a farlo e non ero attrezzato emotivamente, soprattutto, per la costante sensazione di impreparazione e inferiorità. In quegli anni portavo a casa poco più di 1.100 euro al mese, convivevo e pagavo 450 euro al mese di affitto. Sono stato per 4 anni sulla soglia dello zero in banca e ci sono rimasto, devo dire, soltanto perché mia madre mi ha sempre dato quello che mancava per arrivare a zero. Ogni volta mi diceva: sì, ma dimmelo prima quando ti servono i soldi. E io le avrei voluto dire: mamma, ma mi servono sempre, cioè non li ho mai, se te lo devo dire prima devo costantemente dirti che mi servono i soldi. In quegli anni ho anche accumulato, questa è una piccola nota più o meno simpatica, quasi 2.000 euro in multe che ho poi finito di pagare nel 2015. Questo quando un'ultima cartella esattoriale mi ha intimato il sequestro della macchina. Quelle multe non le avevo pagate perché materialmente non avevo i soldi e all'epoca mi alteravo, proprio triggerato, e gridavo nella mia testa che vengano a prenderseli se li trovano questi soldi. Alla fine sono venuti a prenderli e, guarda caso, li hanno trovati. La verità è che non è vero che non avessi i soldi, perché tecnicamente non li avevo. Non avevo i soldi per questa messa in scena della mia vita adulta, perché credo nessuno possa sopravvivere da solo contando su 1.100 euro al mese, a meno chiaramente di rinunciare a qualunque cosa a parte il lavoro. E però ero ugualmente privilegiato, quindi non dovevo lamentarmi perché in fondo i soldi in ultima istanza li avevo, se ne avessi avuto bisogno potevo chiederli. Però ero allo stesso modo inadeguato, perché i soldi miei, per scegliere di fare le cose mie, non li avevo mai. Sono andato in ferie tutti quegli anni facendomi regalare i viaggi da mia madre. Per tutti e quattro gli anni ho discusso anche violentemente con mia madre, che mi vedeva ingrassato e depresso, credo di averlo già detto ma lo ridico, sono arrivato a pesare più di 110 kg, e si domandava cosa potessi chiedere di più dalla vita. In fondo studiavo per lavoro, lei mi aveva sempre visto studiare, era convinta anche plausibilmente, devo dire, che mi potesse piacere quel mestiere. Le discussioni vertevano sul fatto che io volevo lasciare il dottorato, fare altro, e lei mi diceva che non aveva senso, che era importante finire le cose, e per lei è sempre stata la cosa più importante questa qua di finire. E quando poi le dicevo che stavo invecchiando e sarei arrivato a 30 anni su un mercato del lavoro per il quale non avevo le competenze, né l'esperienza, francamente, lei mi diceva prima finiamo e poi vediamo. E messa ancora più alle strette mi rispondeva che allora potevo lasciare il dottorato, ma solo una volta che avessi trovato un altro lavoro. Così avevo iniziato in tutti i momenti liberi, e il dottorato ne lascia parecchi, perché è vero che noi avevamo corsi molto intensi e lunghissimi periodi dell'anno in cui eravamo tutto sommato oberati di roba da fare, ma c'erano anche interi mesi in cui dovevamo fare ricerca, e lì io, ma anche altri miei colleghi, passavamo interi pomeriggi a domandarci che cazzo stessimo facendo, provando a leggere a destra e a sinistra. Dicevo, in tutti i momenti liberi, quindi mandavo curriculum per le posizioni più varie. Al terzo anno di dottorato, a chi mi chiedeva, rispondevo che una volta finito il PhD sarei andato ad aiutare mio nonno. Ma nel frattempo a mio nonno avevano diagnosticato il Parkinson e mi sembrava che lui continuasse a preferire che non entrassi nelle sue cose, mandandomi messaggi in parte contraddittori, mettendomi a parte di pezzi di progetti, ma senza darmi un quadro generale, le informazioni di cui avevo bisogno. E senza neanche darmi reali responsabilità, se non l'occasionale redazione di documenti o la stesura di lettere di fianco a lui. Era un po' il nipotino che sa usare il computer spesse volte. Insomma, svanita la garanzia di questa, che comunque per me era una rinuncia alle mie ambizioni creative letterarie, mi sono ritrovato senza sapere cosa avrei fatto dopo il dottorato, e avendo poi praticamente finito, senza prospettive di impiego certe, nemmeno vaghe, ho iniziato a preoccuparmi, se possibile, ancora più seriamente. Sapevo di non voler continuare a lavorare nel posto o con le persone con cui e per cui lavoravo. Tra l'altro tecnicamente non avrei neanche potuto, perché questo dottorato prevedeva che non fosse possibile fare il postdoc finanziati dalla stessa istituzione. E quindi ho applicato per un unico postdoc all'IUI di Firenze senza successo, con una proposta di tesi che secondo me invece era abbastanza interessante sulla legittimità percepita delle istituzioni europee. Quindi ho continuato a mandare CV, provando a posizionarmi come smanettone digitale, diciamo genericamente. Mi sono candidato come stagista al POST, sapendo che sarei dovuto ripartire da capo, e in quell'occasione ho anche conosciuto Luca Sofri al Living all'Arco della Pace, credo di averlo già raccontato. Ho ricevuto l'opportunità di questo stage a 0 euro, ma con i ticket in Mediaset, non al POST, e poi mia madre mi ha detto di provare a iscrivermi alle graduatorie per la scuola. È solo lì che ho scoperto che non mi potevo iscrivere a graduatorie diverse da quelle per il personale ATA, perché avendo fatto due lauree differenti non avevo accumulato sufficienti crediti per insegnare niente, cioè nessuna disciplina, a meno di dover fare altri esami. E così ho scritto questo pezzo che si intitola Quella volta che volevo fare il bidello. Quella volta che volevo fare il bidello. Sottotitolo, due parti, patetica manifestazione di passività aggressiva, una parte indagine sociologica senza metodo. Disclaimer, alcune, per la verità minime, parti di questo pezzo sono prodotto di finzione. L'intero articolo è un tentativo, pure se maldestro, di inchiesta. Mi chiamo Giuseppe e sto per finire un dottorato di ricerca in filosofia durato 4 lunghissimi anni. Da almeno 3, ne ho 28, mando curriculum per qualunque posizione mi sembra non richieda requisiti che non ho. Per il momento ho ottenuto 2 anni fa un solo colloquio. È andato bene, mi chiedevano di inserire, non redigere o modificare, i testi e le immagini su siti di vari marchi, uno dei quali, così almeno mi hanno detto, sarebbe stato il sito della Ferrari. Mi hanno offerto un contratto di 1 mese e non mi è sembrato intelligente rinunciare ai 2 anni di borsa di studio che mi rimanevano per avventurarmi nel mondo dell'inserimento contenuti. Forse invece lo era. Così, ora che sto finendo di scrivere la tesi e ho sempre meno prospettive di impiego, cerco di usare il tempo che mi rimane per domandare qualunque lavoro. Non mi è mai convinto davvero quell'inciso che somiglia molto per funzione alla premessa «Io non sono assolutamente razzista, però», per cui si utilizza lo stereotipo di certe occupazioni ma lo si fa con tutto il rispetto per le donne delle pulizie. Non è che non ho rispetto per le donne delle pulizie, per le persone che fanno le pulizie, penso però che se potessero scegliere come mantenersi non farebbero le pulizie, e trovo implausibile che doverle fare, sia per loro come per chiunque, è davvero uno strumento di manutenzione della dignità. E dunque, quando mia madre mi ha consigliato di iscrivermi alle graduatorie di terza fascia per il personale ATA, bidelli, segretari e tecnici vari in scuole pubbliche, dopo aver superato l'iniziale senso di umiliazione per il gesto di sconfitta di mia madre nei miei riguardi, ho aperto il sito del MIUR e ho cercato di capire come fare. Ho scaricato il decreto ministeriale e i suoi allegati, ho letto il decreto per capire come compilare gli allegati, li ho compilati, inserendo i titoli che erano validi, essenzialmente solo il mio diploma di maturità, con le relative valutazioni. Ho riletto il decreto per capire quanti punti andavano attribuiti a ciascun titolo. Questa cosa dell'autocertificazione è diventata un altro modo per non pagare le cassiere e farci battere la spesa. Ho firmato tutto. Ho scaricato il modulo per la sottoscrizione del servizio Istanze Online, un'esperienza grafica la cui bruttezza ho imparato ad amare come un figlio disabile. L'ho compilato e ho firmato pure quello, perché firmo tutto, tutto. Ho portato il plichino dei moduli in segreteria nella mia vecchia scuola elementare. Ho salutato le bidelle con un'amarezza che non potevo immaginare avrei mai provato a 9 anni. Ho aspettato l'attivazione del mio account e quando me l'hanno attivato ho aspettato l'attivazione dell'istanza. Il 7 di ottobre, 20 giorni dopo, è comparsa. A questo punto potevo finalmente compilare l'allegato D3, quello per la scelta delle sedi di preferenza. Ho dovuto scegliere 30 sedi di vari generi di scuole secondarie e primarie in provincia di Milano. Le ho scelte inserendo le 2 scuole elementari e le superiori che ho frequentato. Il resto, le altre 27 scuole, le ho selezionate con un criterio solo, il CAP. Ho cercato di inoltrare l'allegato, senza il quale la domanda sarebbe stata presentata solo nella mia vecchia scuola, eliminando qualunque possibilità di essere selezionato da una graduatoria in cui comunque sarò in 3.000.000esima posizione, anche se era una lista provvisoria, confidando di poterla modificare poi. Per inoltrarla però serviva il mio codice personale, che non ricordavo e ho dovuto rigenerare, e la cui rigenerazione mi ha costretto ad uscire dalla pagina per l'inserimento della domanda e a reinserire quindi tutte le 30 sedi. Non ricordandomele, ne ho inserite di diverse. Ho inoltrato con successo la domanda, questo è un lessico dal quale si viene fagocitati, e mi è arrivata una ricevuta in PDF che mi ha fatto sentire forte. Ho avuto la sensazione di aver avuto ragione del sistema, che la loro burocrazia non mi avrebbe impedito di gridare la mia necessità di fare un lavoro che mi fa cagare. La ricevuta elencava le sedi numerandole e ad oggi non mi è chiaro se siano preferenze ordinate, ma non mi interessa più molto. Mia madre, che evidentemente non coglieva il potenziale situazionista dell'impresa, quando le ho inoltrato la mail di ricevuta, come un micio trascina un topolino morto alla porta dei padroni, mi ha rimproverato, consigliandomi di usare un criterio più ragionevole del CAP per la selezione. Questo criterio era se la scuola avesse o meno posti vacanti, un'informazione che ovviamente non è reperibile se non informalmente mettendosi in contatto con ciascuno degli istituti candidati. È un lavoro titanico, a meno di scrivere uno script per l'invio di mail a indirizzi presso lo stesso dominio, e con nome utente l'ID di tutti gli istituti della provincia. Anche questa soluzione, che richiede comunque skill che non ho, non è davvero praticabile, perché alcuni istituti pare non abbiano l'indirizzo id@istruzione.gov.it. E alla fine ho deciso di cominciare dalle 30 scuole che avevo scelto, tutto sommato davvero a caso, mandare 30 mail, perché telefonare no, non ce l'ho fatta, e eliminare progressivamente chiunque rispondesse che non aveva posti disponibili. Diverse segreterie hanno risposto in davvero poco tempo, dicendo di avere tutte le posizioni coperte a tempo indeterminato. Una invece ci ha tenuto a precisare che, essendomi iscritto alla nuova graduatoria, non avrebbero potuto comunque selezionarmi. Ci ho ingaggiato una discussione presentando lo stralcio del decreto in cui si dice che, aperte le virgolette, nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, costituite in virtù del presente decreto, sostituiscono integralmente quelle costituite ai sensi del DM 104 del 2011, vigenti nel triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 e, ai sensi dell'articolo 5,6 del regolamento, hanno validità per il triennio scolastico 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017. Il preside di un istituto tecnico turistico, in risposta alla mia mail, mi ha telefonato rimproverandomi. Mi ha detto che riceve centinaia di mail, virgolette, perché oramai i genitori, gli alunni, uno pure al tram con l'iPhone, non è possibile. Ho chiesto scusa e allora, con un accento meno marcatamente meridionale, mi ha detto che in effetti lì avevano una posizione da coprire. L'ho ringraziato per la pazienza e gli ho assicurato che avrei smesso di scrivere via mail. 2 mesi più tardi. Alla fine, nonostante le mail, le telefonate, l'insight di mia madre, non sono ancora riuscito a lavorare come bidello neanche un giorno. Non so se sia stato meglio così. Attualmente sono disoccupato. Non me ne andrò dall'Italia perché non so cosa fare qui e figuriamoci altrove. Continuerò a candidarmi alle Leroy Merlin e Decathlon, aziende che spero abbiano un po' di gratitudine per come, negli infiniti anni della mia post-adolescenziale infatuazione anarcocapitalistica, le ho difese dagli attacchi di chi vedeva un male multinazionale dove io vedevo i miei compagni poveri delle medie con le kipsta per l'ora di religione, di educazione fisica. La sensazione di averci provato, di aver usato anche dell'entusiasmo per trovare qualcosa da fare, è orribile e mi convince ancora di più che l'unica forma genuina di resistenza al capitale oggi è la ritirata. E se gli orsi non si arrendono mai, allora non sono davvero un orso. E niente, questo era quella volta che volevo fare il bidello. Lo trovate anche sul mio profilo Medium, non so come si pronunci. Però alcune note, diciamo. Il finale è totalmente falso. Come ho già raccontato, per circostanze molto fortuite sono riuscito a trovare un lavoro subito e mi sono avviato sulla strada che mi ha portato dove sono adesso, che è sempre da nessuna parte, ma decisamente altrove rispetto a prima. Però, come al solito, all'epoca preferivo vittimizzarmi e piangermi addosso. Non solo. In quegli anni e a quel tempo avevo anche questa specie di sogno lucido per cui io potevo essere una specie di Bukowski che invece che stare alle poste stava alla scrivania della bidelleria di una scuola media o superiore e una volta terminate le mie 6, 7, 8 ore, quello che erano, di supplenza e poi eventualmente anche di impiego a tempo indeterminato nel settore della pubblica amministrazione, sarei tornato a casa a scrivere i miei grandi capolavori completamente ubriaco, vivendo una vita maledetta fuori orario d'ufficio. Chiaramente non sarebbe successo, o perlomeno non credo, sicuramente non è successo, però volevo raccontare questo episodio. Questo era il settimo episodio dei pezzi miei, anzi no, era l'ottavo episodio dei pezzi miei. Spero vi sia piaciuto. VVV.